Ieri è stata una giornata molto speciale perché come chiesa siamo dedicati a qualcosa che ispira a farlo poi più frequentemente, a fare delle opere, diciamo, di bene verso chi è nel bisogno, no? Quindi siamo divisi in chi portava il cibo, i panini in giro per varie parti della città. E poi c'è la, diciamo, attività che però è più frequente, quella dell'ospedale San Carlo, dove c'è il volontariato per intrattenere i malati di tumore e i loro parenti. E allora, già di stamattina, non voglio parlarvi troppo di questo, ma per introdurre l'argomento di oggi voglio farvi vedere un breve video.
Questo sì, quello che è successo ieri.
Per introdurre l'argomento di oggi vorrei farvi vedere un breve video. Questo signore, che non è più giovanissimo, con questo sguardo molto carismatico, è uno dei pazienti, forse in assoluto il più anziano in ospedale, però devo dire, siamo andati là con l'obiettivo di dare, come dice Atti 20:35, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere. In realtà abbiamo ricevuto da lui, perché era un uomo pieno di vita, un uomo anziano che ha fatto una vita piena, ci raccontava addirittura degli episodi della Seconda Guerra Mondiale, ma ci ha riempito tutti quanti della sua vitalità. Ci sono tanti personaggi nella Bibbia, no? Se dovessimo fare la top 10 di quelli che ci vengono in mente, soprattutto Gesù ovviamente, Paolo, Giovanni, oppure Mosè, Abramo, però ci sono dei personaggi minori di cui la Bibbia magari ne tratta in pochi versetti o pochi paragrafi, che hanno un insegnamento, una profondità di insegnamento incredibile. E oggi vi voglio parlare di uno di questi personaggi. Vi parlerò di Caleb. Caleb, il contesto, stiamo parlando della terra promessa. Quando Mosè porta fuori il popolo di Israele dall'Egitto, gli dà la legge e devono andare nella terra promessa. E qua oggi parleremo di Caleb. Caleb è citato, diciamo, proporzionalmente poco nell'Antico Testamento, e ci sono due parti che ne parlano di lui, due momenti ben distinti, l'uno in cui è relativamente giovane e l'uno in cui è un pochino più maturo. È per questo che poi mi sono tratto da questo video, perché parleremo, per iniziare, un po' come Star Wars, no? Inizia prima dalla fine e poi va all'inizio. Noi faremo la stessa cosa, parleremo di un Caleb più maturo negli anni, per poi tornare indietro e capire meglio la sua storia. Oggi il messaggio sarà veramente ascoltare la parola di Dio, perché la scrittura che parla di Caleb è autoesplicativa, cioè si ascolta, e quello che dice è talmente convincente che i commenti sono abbastanza superflui. Una volta che ascolteremo la sua vita, ovviamente qualche commento lo farò, e poi farò, per concludere, una riflessione che applica a noi e come noi dobbiamo imparare da uomini come Caleb.
Amen.
Quindi iniziamo dalla sua storia, e come vi ho preannunciato, partiamo dalla fine. Io ho chiamato la parte 1 la resa dei conti, no? Perché bisogna dare un po' un titolo a effetto, che non ho messo qua, se non sbaglio, non credo. Comunque partiamo da Giosuè al capitolo 14. Capitolo 14, versetto 1. Scusate, non ho portato gli occhiali, farò un esperimento di usare lo zoom. Queste sono le terre che i figli di Israele ebbero come eredità nel paese di Canaan, e che il sacerdote Eleazar, Giosuè, figlio di Nun e capofamiglia delle tribù dei figli di Israele, distribuirono loro. L'eredità fu distribuita a sorte, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè, alle 9 tribù e alla mezza tribù, perché alle altre 2 tribù e alla mezza tribù Mosè aveva dato loro l'eredità al di là del Giordano. Ai Leviti non aveva dato, tra i figli di Israele, nessuna eredità. I figli di Giuseppe formavano 2 tribù, Manasse ed Efraim. Ai Leviti non fu data nessuna parte del paese, tranne le città per abitarvi, con le loro campagne circostanti per il proprio bestiame e i loro averi. I figli di Israele fecero come il Signore aveva comandato a Mosè e spartirono il paese. Nella, qua non si vede, ma se voi tipicamente aprite la Bibbia, sopra ci sono i paragrafini che non erano stati scritti ma aggiunti a chi ha fatto, diciamo, ha composto la Bibbia, e c'è un riferimento al capitolo, al numero, capitolo 26, dal versetto 52 al versetto 56, dove Dio parla a Mosè e spiega come, ancora prima di, diciamo, di questa opera di divisione, cioè all'inizio del viaggio nel deserto, si sarebbero poi divise le 12 tribù, no? E dice, ti cito il versetto 54, a quelli che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore, no? Ovviamente le tribù non erano uguali di numero, ci sarebbe stata una proporzionalità in base al territorio, cioè alla dimensione della tribù, e poi sarebbero stati tirati a sorte, no? Nell'Antico Testamento veniva usato l'Urim e il Tumim, che erano come delle pietre preziose, per fare questa divisione, siamo una specie di risico, no? Nel senso che uno lanciava, diceva chi vince prende questo, era una cosa del genere, sto scherzando. Andiamo a vedere, infatti in realtà nella slide successiva avevo messo una piantina tanto per dare un'idea, no? Questa era la divisione delle 12 tribù, come in questo caso ormai all'entrata della terra promessa poi avvenne, no? Quindi la dimensione era proporzionale alla dimensione delle varie tribù, e questa è poi la collocazione storica che più o meno in fondo alla Bibbia di solito troviamo, eccetera eccetera. Andiamo adesso nel paragrafo clou, diciamo, di questa mattina, dove parla Caleb, e sentiamo quello che ha da dire. Al versetto 6 dice: i figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè, a Gilgal, e Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, gli disse: tu sai quello che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kadesh Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Kadesh Barnea a esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli, che erano saliti con me, scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita. Come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quelle parole a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto, e ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. E le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte, del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu disti allora che vi stanno degli anachiti e che vi sono delle città grandi fortificate. Forse il Signore sarà con me e io lo scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Ebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Chenizeo, ha avuto Ebron come eredità fino ad oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Dice poi, questa è un'annotazione storica, Ebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba è stato l'uomo più grande fra gli Anachiti. Ora, queste sono sfumature storiche, ma Kiriat Arba è dove Mosè comprò la terra per seppellire Sara, e poi dopo dove fu seppellito. Oggi io ovviamente sto ancora vivendo l'emozione di essere stato in Israele poco tempo fa, e quella zona di Hebron che spesso nei telegiornali sentivamo, perché è una zona della cosiddetta Palestina, diciamo, data ai palestinesi, era quindi assolutamente off limit in teoria per gli ebrei, ma ci sono dei coloni ultraortodossi che sono trasferiti là e occupano la città protetti dai militari, proprio perché per loro è terra sacra, data loro, no? Proprio perché è la terra dove è stato, non solo ha vissuto Caleb perché gli è stato dato da Dio, ma anche per Abramo che era stato seppellito da là. Là. Comunque, questo è il nostro passo principale, dove vediamo che razza di uomo è Caleb. C'è un concentrato di passione, tre volte enfatizza pienamente ha seguito il Signore. Ma per capire bene questo passo, adesso facciamo un viaggio nel tempo, facciamo un passo, un viaggio, prendiamo la macchina del tempo, andiamo indietro di 40 anni, 45 anni, e andiamo a vedere che cosa è successo 45 anni prima. Quindi andiamo indietro di due generazioni circa. Siamo circa due anni dentro il Sinai, quindi il popolo di Israele, l'esodo, escono dall'Egitto con tutto quello che conosciamo benissimo, sono da due anni nel deserto, hanno ricevuto la legge, si sono lamentati un sacco di volte, e quello che succede è che sono alle porte della terra promessa. Quello che succede è il seguente, leggiamo al libro dei numeri, al versetto 13. Il Signore disse a Mosè, manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Mando un uomo per ogni tribù, dei loro padri, siano tutti i loro capi. E Mosè li mandò nel deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Quindi, Dio dà a Mosè un ordine ben preciso. Dice, manda un uomo per tribù, che è non uno qualsiasi, nella terra che io ti sto per dare. Quindi è molto chiaro. I due capitoli che vi voglio leggere sono molto estesi e molto ricchi di contenuto. O passiamo qua e Leo ha portato il tavolino e anche la lina il cibo per domenica prossima e facciamo una pausa, oppure vi dico cosa succede in certi ambiti e vi concentro su certi passi. Faccio la seconda perché il tavolino è a casa, quindi possiamo fare. Andiamo al versetto 17, perché nei passi successivi io vi incoraggio di leggerlo se la cosa vi può essere di ispirazione, ce l'elenco di tutti i partecipanti delle 12 tribù. Al versetto 17 dice, Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro, andate su qua per il mezzogiorno, poi salite sui monti e vedrete che paese, che popolo qua abita, se forte o debole, se poco o molto numeroso. Come il paese che abita, se buono o cattivo, come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati, e come il terreno, se è grasso o magro, se vi sono alberi o no. Abbiate il coraggio e portate dei frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare il buono. Quindi Dio dice, io vi do questa terra, ma adesso andate. Non hanno Google Maps, non hanno Wikipedia per vedere com'è la città, tante persone per consultarsi. Dio gli dà una cosa, ma gli dà una missione molto chiara. È ovvio che non vanno in vacanza, non andate a vedere la terra promessa, andate a vedere se preferite fare un po' di trekking o lago Tiberiade o un po' di mare. No, state facendo una conquista. Io non vi mando a esplorare, vi sto dando una terra che dovrete conquistare. Quindi manda delle spie per fare una preparazione a una campagna militare, ok? Quindi questo è il contesto. Saltiamo quello che fanno, il versetto 22, dal 21 al 24, racconta che vanno praticamente attraversano tutto Israele, che è un paese lungo e stretto, no? Come vedevamo prima. Andiamo al versetto 25, e dice, dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aronne, e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades, riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Fecero loro il loro racconto e dissero, noi arrivavamo nel paese tu dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni dei suoi frutti. Però, il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime, e vi abitano anche, visto dei figli di Anak, di Amalekiti, abitano la parte meridionale del paese, gli Titi, Gebusei, gli Amorei e la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare lungo il Giordano. Caleb, il nostro eroe, calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato, l'esplorato, è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak e della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro. È la stessa storia da due prospettive completamente diverse. Una è una prospettiva umana. Si sono dimenticati che Dio li ha mandati, vedono delle città fortificate, vedono delle persone giganti per loro. Loro non sono preparati, non sono un esercito così attrezzato, sono piccoli di statura. Quella è la loro terra, ha una visione totalmente umana, e in quei 40 giorni si sono amareggiati, si sono scoraggiati e sono tornati pieni forse di rancore. Caleb si è ricordato di una frase: la terra che io vi sto per dare. Dice che ha fatto un suo, quando parla nella sua storia d'anziano, ha fatto un racconto con un cuore puro e sincero. Questa è la differenza. Ma adesso andiamo avanti, perché le conclusioni le traiamo alla fine. Qua inizia una parte che conosciamo bene, perché adesso, per parlare di Caleb, i due capitoli che stiamo leggendo trattano anche tutta la ribellione del popolo di Israele, che è però un tema, diciamo, complesso, bellissimo, profondo, che fa molto riflettere sul cuore dell'uomo. Solo che se entriamo in merito in quel dettaglio sfasiamo un pochino, per cui i primi prossimi versetti è quando la comunità si ribella e incomincia a vomitare tutto quello che gli sta succedendo nella vita. Però il versetto 5 è importante. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele, e Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo il nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi, non li temete. Queste sono le parole di un uomo che ha visto le stesse cose degli altri 10, ma che nella sua mente ha ben presente che è con il Signore onnipotente. Nei versetti successivi loro vogliono lapidarli, quindi le parole non hanno per niente funzionato. Non entriamo, perché sennò richiederebbe troppo tempo. E c'è Dio che vuole distruggere il popolo. Interviene Mosè, per questo se no entriamo in un contesto molto diverso, dove supplica Dio di non farlo: per favore non distruggere, se hai dato questa terra, per favore dalla. Però adesso non voglio parlare di Mosè, e Mosè riesce a persuadere Dio di non distruggere. Però quello che decide Dio è questo, il versetto 22 dello stesso capitolo dice: tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno udito la mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà. Ora, un conto è se Giosuè dice, Caleb, o Mosè dice, ma queste sono le parole di Dio che parlano di Caleb. È stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Ora, sentire quello da Dio è piuttosto incoraggiante, direi.
Sì.
E andiamo con l'ultimo pezzo conclusivo. Qua è Dio che tira delle conclusioni che non sono tanto piacevoli. Dice: il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: fino a quando sopporterò questa malvagia comunità che mormora contro di me? Ho udito i mormori che i figli di Israele fanno contro di me. di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete, di cui si è fatto il censimento, dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese del quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato, ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli andranno crescendo le greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena della vostra infedeltà finché i vostri cadaveri non saranno consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Io, Signore, ho parlato certo così. Forò a tutti questa comunità malvagia la quale si mette contro di me, in questo deserto saranno consumati e moriranno. Ora, so che sto prendendo per un passo un pelino pesante, ma noi parleremo di Caleb, non del resto del popolo. Ora abbiamo una prospettiva e anche un contesto di quello che è successo. La cosa interessante è che quando noi parliamo del famoso vita nel deserto, in realtà noi nell'Antico Testamento abbiamo tutta la storia molto ricca dell'Esodo, fino a cui arrivano a avere la legge, le prime ribellioni e l'esplorazione qua delle spie. Ma poi quello che succede per i prossimi 40 anni, in realtà ci sono due o tre episodi, c'è pochissimo, finché non si arriva invece alla conquista della terra promessa 40 e più anni dopo, quando appunto Caleb dice reclama il suo monte, la sua terra. Quindi in realtà di quei 40 anni poi che loro sono fuori, appena fuori dalla terra promessa, non sappiamo tantissimo. Però adesso, al di fuori del contesto, parliamo di Caleb. A chi si rivolge Caleb? Caleb, abbiamo due momenti, un uomo giovane, perché 40 anni è giovane, oggi a 40 anni in Italia un ragazzo trova il primo lavoro, per cui ovviamente lui era precursore, si è laureato da 2 o 3 anni e ha fatto 5 anni di come si chiama adesso la tessera che riceve di sussidio, quello innovativo, non entriamo in questi discorsi. Ma noi ormai 40 anni siamo giovani, abbiamo un sacco di vita. E poi si rivolge a un'altra platea, ora 85, diciamo magari un po' scontati nei nostri confronti, però chi ha vissuto già una vita cristiana importante, di più di 20 anni, che ha vissuto un sacco di cose. E oggi voglio parlare a entrambi i gruppi. Io sono a metà, no scherzo, sono nel secondo in questo caso. La prima, voglio parlare a voi giovani sotto i 40, perché Caleb ci sfida con la sua integrità. Caleb affronta come gli altri 10, perché Giosuè è meno menzionato, poi è lui il libro, l'eroe di cui si fa tutto, però diciamo Caleb è stato quello che ha parlato veramente e ha detto le cose come stavano. E quello che è andato là, e nella sua testa è rimasto questo campanello: Dio ci sta dando la terra, con cuore sincero, ho pienamente seguito Dio. Questo è stato il suo spirito da giovane. Lui ha visto per caso, ha visto le città fortificate, ha visto i giganti, no? Quando loro dicono, a noi sembravano dei giganti e loro ci vedevano come cavallette, quindi si sono misurati. Ovviamente gli hanno anche deriso, chi sono questi qua, questi zingari che vengono da noi piccoli. La terra promessa è una sfida, ma lui l'ha presa come tale, non l'ha presa come, sapeva che era una conquista. Dio gliela dà, non ha dato una cosa facile, aveva capito benissimo che lo spirito con cui doveva andare era uno spirito di conquista e che Dio si aspetta questo spirito. Non è gratuito, non è il fatto che vi porto fuori, tu vai in vacanza. Quello era lo spirito che Caleb aveva compreso e con la quale aveva cercato di convincere nella sua gioventù tutti. Il popolo di Israele si è trovato 1-2 contro 10. Questo è un insegnamento anche, come uno spirito negativo, amaro, può influenzare un'intera comunità. Lui ci ha provato. E questo è lo spirito giovane che dobbiamo guardare noi. Voi, più giovani di me, dico chi è l'età studentesca, che diciamo sotto i 30 o circa, questo deve essere lo spirito che deve rappresentare la nostra vita, o la vostra vita. Quali sono le città fortificate? Quali sono i giganti della nostra vita? Forse rimanere integri e puri. Io sono rimasto così colpito dalla storia di Camilla quando raccontava di come lei ha mantenuto questa fedeltà e integrità nel non, tra virgolette, imbrogliare una pratica accettata all'università, il tirocinio, ma ha voluto mantenere l'integrità della parola di Dio. Ora, io non so se questo sarà riconosciuto sulla terra, ma sarà sicuramente riconosciuto sul cielo. E quel tipo di integrità che il mondo deride, il mondo guarda e segue il popolo di Israele, che quello che si è lamentato, il mondo dice, ma perché fai queste cose? Quelle sono le fortificazioni, sono le cose che fanno paura. È quello di vedere i nostri sogni prima del regno di Dio. Le paure, le mancanze di fede, no? Il popolo ha avuto paura. Le 10 spie che hanno fallito e sono morte miseramente hanno avuto paura e hanno avuto mancanza di fede. E quindi a chi è giovane, questo è il mio incoraggiamento, è quello di guardare Caleb. Anche lui ha visto la sfida e sapeva che era una sfida. Ce la possiamo fare, possiamo farcela benissimo. Sapeva che non sarebbe stato facile, non è facile. La terra promessa per noi rappresenta, è qualcosa da essere conquistata. Noi, io ho sempre un punto, questa visione che il deserto è la nostra vita, la terra promessa è il cielo. Sì, in un certo senso, ma deve essere conquistata. Non è la conquista viene quando entriamo nella terra promessa. È una conquista che Dio ci dà da fare e sta nel nostro cammino spirituale, una battaglia diversa. Spesso c'è l'analogia della battaglia perché è così. È una battaglia dove dobbiamo avere questo spirito, dove possiamo dire vogliamo seguire Dio pienamente.
Amen.
E questo è lo spirito di Caleb da giovane, e quell'investimento che lui ha fatto da giovane è stata l'eredità da vecchio, da anziano. Vecchio, anziano, maturo, chiamiamolo come vogliamo. E ora parliamo dell'altro Caleb, di quello di 85 anni, che parla del resto della sua vita. E qua mi ci metto dentro anch'io. Sono abbastanza lontano da quell'età e per questo vi ho mostrato quel signore, perché quel signore mi ha fatto pensare a un Caleb, mentre lui aveva più di 85 anni, però aveva una vitalità incredibile, nonostante fosse malato. E le considerazioni sono tante da fare su Caleb a 85 anni. Caleb ha pagato la conseguenza del peccato degli altri. Anche lui è rimasto penalizzato pesantemente, anche lui è rimasto fuori dalla terra promessa, non a causa della sua infedeltà, ma dall'infedeltà degli altri. Eppure nelle sue parole non c'è mai una volta che parla male degli altri. Dice i miei fratelli, non ne parla mai con un tono negativo. Dice i miei fratelli hanno scoraggiato, ma li chiama miei fratelli. Non ha mai mostrato amarezza e risentimenti per quelli che sono stati, come io ho fatto la cosa giusta e mi tocca subire questo. La cosa più incredibile, lui ricorda con lo stesso spirito che ha avuto da giovane, ricorda, ancora sente lo spirito che è lo stesso a 85 anni e sente le stesse forze date da Dio, perché le sue forze fisiche e il suo spirito, di cui Dio lo esalta perché ha un diverso spirito, perché in questi 45 anni, in realtà sappiamo poco, non si è amareggiato nell'attesa, ha saputo attendere. Sarebbe interessante, ma immaginate 45 anni, un tempo lunghissimo, come lui ha mantenuto questo spirito di attesa. Caleb è stato perfetto? No, perché sappiamo che c'è stato solo un uomo perfetto, ma Caleb è stato pienamente seguito il Signore. E quali sono allora gli insegnamenti che noi dobbiamo trarre? Perché Caleb a 85 anni non ha detto dammi la mia eredità, come dire dammi un po', dammi TripAdvisor, voglio la zona della Galilea e anche un pezzo di mar Mediterraneo. Là è andato a conquistare, a 85 anni ha ripreso quello che doveva fare 45 anni prima, è andato in battaglia perché la terra promessa doveva essere ancora conquistata. Quella attesa di circa 40 anni nel deserto è stata un'attesa, ma quello che dovevano fare 45 anni prima l'hanno poi continuato con una conquista che doveva essere ancora compiuta, e il suo spirito è rimasto lo stesso. Io quel monte lo voglio, me lo dovrò conquistare, ma lo voglio. Ora, io sono diventato cristiano nel 91, quindi a giugno sarò, volevo vedere se era te, sarò 28 anni nella fede. Volevo vedere a livello di attenzione matematica, era un po' difficile l'algebra, quindi posso dire dopo 28 anni nella fede, posso incominciare a riflettere e fare ragionamenti di come ho vissuto questi 29 anni, posso dire nel mio cuore, ho pienamente seguito il mio Signore. Il mio incoraggiamento per chi ha più di 20 anni nella fede è di guardare la vita di Caleb e dire, uno, se oggi io ho questo spirito, e a me piace la parola pienamente seguito il Signore, perché io mi sono un attimo rimesso in questione. Nel preparare questo, devo dire, Caleb per me è stato motivo di ispirazione, perché in questi ultimi mesi confesso che ho sentito più volte un senso di amarezza. Ho cominciato a dare colpa agli altri, ho dato colpa a sbagli fatti, e dentro di me io sto cercando di fare il mio meglio, di fare questo e questo e quest'altro, ma nulla sta cambiando. La verità è che nell'equazione di questo ragionamento penso che la cosa che è più mancata in questi mesi è stata la fede, fare le cose con le mie forze, ma non avere una fede che pienamente seguire il Signore. Pienamente seguire il Signore può essere in tante aree, in tante aree dove noi possiamo essere religiosamente molto impegnati, ma non pienamente seguire il Signore. E quel pienamente seguire il Signore può essere diverso per ognuno di noi. Sicuramente per me mi sono reso conto di come non sto vivendo per fede, ma sto vivendo per opere, sto vivendo compiacendo me stesso di fare un sacco di cose, ma non sto vivendo come un uomo di fede, ed è una grande mancanza. Nel mio cuore mi posso essere compiaciuto di fare tante cose, ma se sono sincero con me stesso non posso proprio dire, Signore, io con sincerità di cuore dire nella mia preghiera, io ti ho seguito pienamente, posso dire, Signore, sto cercando di fare il mio meglio. I 40 anni sono stati tanti di attesa, e non sappiamo esattamente come il cuore, nei momenti di scoraggiamento, avrà avuto Caleb, però la cosa incoraggiante è che a 85 anni Caleb sta guardando alla sua vita non come alla fine, ma come una continuità. Allora io quando mi rivolgo a voi, che parlo 20 anni in più nella Chiesa o quello che sia, quello deve essere la nostra ispirazione per noi. Dobbiamo essere, guardare se noi ci siamo sentiti amareggiati, se noi ci sentiamo che stiamo seguendo pienamente il Signore. Quali sono le cose che, forse, quel cosina che ci impedisce di essere pienamente vicini al Signore, di ritrovare questo spirito. Io ogni tanto confesso che nel mio cuore, in questo contesto, ho pensato di dire, ho fatto la mia parte, adesso vorrei un po' più di comunità. Ed non è lo spirito di Caleb la comunità. Lo spirito di Caleb, io sono oggi pronto come loro all'epoca. E se vogliamo glorificare Dio, penso che lo spirito di Caleb in un certo senso rappresenta Luca 23, 26, quando dice di prendere la croce ogni giorno. Rappresenta nell'era cristiana quello spirito di un combattente che per fede vive in questa missione con questa aggressività. E il mio incoraggiamento è a voi ragazzi giovani di investire oggi nella vostra vecchiaia, avendo lo stesso spirito di Caleb, perché quello spirito, se voi lo trascinate attraverso la perseveranza e le difficoltà, non la perseveranza di comprare il tavolino, ma la perseveranza della vostra vita, le difficoltà che affronterete, saranno una pietra preziosa, saranno un oro preziosissimo della vostra fede, perché quando avrete una certa età e potete dire con fiducia, con piena fiducia questa frase, ho pienamente seguito il Signore. per noi che siamo più grandi, e se siamo qua, la maggior parte di noi si è dedicata tanto al regno di Dio, si è sacrificata, si è dedicata a fare il bene, a incoraggiare le persone, a fare, e quindi non è di per sé una mancanza. Forse siamo in quei 40 anni di deserto dove non abbiamo visto tantissime cose, ma è ora il momento di guardare col cuore e la fede lo spirito di calma nella nostra vita, di dire è il momento, verso gli appunti, ma non mi servono più ormai, è il momento di domandare come vogliamo portare avanti questa Chiesa. Ai giovani è di essere come Caleb e ai vecchi come Caleb da vecchio, di ritrovare una passione, un cammino, qualcosa che può fare veramente la differenza per Dio. Quindi il mio incoraggiamento è approfondite, leggete, esplorate la vita di Caleb, cercate di trarre un insegnamento perché può fare la vera differenza, perché il popolo Caleb non è riuscito da solo. Da solo è stato sconfitto. C'era bisogno di ispirare un popolo e sta a ognuno di noi di prendere questa passione per il Signore e di desiderare un giorno di essere così chiamati da Lui. Sì, perché Lui ha pienamente eseguito il mio insegnamento.